Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Si parla di Dino Campana come di un folle, di un pazzo che finisce i suoi giorni in una casa di cura per ammalati mentali. E io vorrei un attimino riflettere sulla pazzia, sul concetto di pazzia. La pazzia riferita agli artisti è una consuetudine abbastanza diffusa, anche perché è molto facile definire gli artisti dei folli. In realtà l'artista è sicuramente un individuo, parlo dell'artista vero, insomma dell'artista di calibro, non certamente di un millantatore, di uno scribacchino o di un imbrattatele. Diciamo che la storia della letteratura, la storia dell'arte in genere è costellata di questi personaggi che avevano queste forti crisi mentali che a volte sconfinavano nel suicidio, nell'autolesionismo. Perché? Ma anzitutto perché per poter esercitare la creatività l'essere umano ha bisogno di sganciarsi dal conformismo, cioè dalle consuetudini, cioè dalle imposizioni, cioè dai dettami, le prepotenze, le prevaricazioni che il vivere sociale impone. Sono condizionamenti che non consentono sicuramente la libertà di espressione, il pensiero libero, e l'arte è libertà di espressione e pensiero libero, su questo non ci sono dubbi, a meno che non sia arte falsa, a meno che non sia arte al servizio di un potere politico o comunque di un potere in senso lato, e quindi non la consideriamo arte. Consideriamo arte quella particolare condizione di esplorazione all'interno dell'individuo umano, la si vuole chiamare psiche, la si vuole chiamare anima, la possiamo chiamare in tanti modi, comunque questa essenza vitale, questa pregnanza vitale che poi esplode, sbocca, si manifesta nella creazione appunto artistica, che può essere letteratura, può essere poesia, può essere pittura, musica. Ecco, quanti artisti sono stati considerati dei pazzi, compositori che sono stati considerati dei folli, pittori come Van Gogh che sono stati considerati dei folli, e artisti della parola, della poesia, poeti come Dino Campana sono stati considerati dei folli. Ora è indubbio che Dino Campana andava soggetto a questi accessi forti di ira che potevano anche sfociare in una forma di autolesionismo, e il fatto di essere stato rinchiuso in una casa di cura per malati mentali ne è la prova, anche se poi che cosa succede e succedeva in queste case di cura per malati mentali è tutto discutibile, è tutto da indagare, sarebbe tutto da criticare, da vedere, insomma. Però questi sono i fatti della vita di Dino Campana. Mi viene in mente Pirandello ha scritto tantissime opere teatrali calibrate, ispirate sul concetto di follia. Era uno studioso freudiano, Pirandello, e amava scandagliare le profondità dell'animo umano. Lo ha fatto nell'Enrico IV, lo ha fatto nel Berretto a Sonagli, nei Sei personaggi in cerca d'autore e in altre opere. Per lui l'essere umano normale non esisteva. Molto spesso era proprio chi veniva definito pazzo, il normale, mentre i cosiddetti normali, che vivevano la loro esistenza tra la falsità, l'inganno, il conformismo più bieco, erano da Pirandello probabilmente giudicati i veri pazzi, quelli che non sapevano ragionare con la propria mente, che erano incapaci di una critica, di criticare, di giudicare il mondo che li circondava, e quindi Pirandello considerava i pazzi, quelli che sceglievano la pazzia, i sani di mente, mentre quelli che avrebbero dovuto essere sani erano tutto sommato dei pazzi, perché vivevano una vita infame, mediocre, e erano assolutamente ambigui, erano assolutamente al limite della sopportabilità per questo autore. Enrico IV si finge pazzo, pur essendo sanissimo di mente, e attraverso questa lente speculativa, fingendosi pazzo e essendo circondato dai sani che erano invece degli infami individui, lui riesce attraverso questa lente a poter penetrare nel turpe essere che lo circonda, nella turpitudine degli esseri che lo circondano, e questa è il suo riscatto umano, che lo fa sentire invece un individuo in pieno possesso delle sue facoltà di giudizio e delle sue facoltà di giudizio, di analisi nei confronti del mondo che lo circonda. Se ne potrebbe discutere in eterno. Anche questo Faust che Dino Campana assume, no? Risucchia dall'opera di Goethe, e inizialmente lo inserisce in quelle opere che poi hanno preceduto i canti orfici veri e propri, che sono La notte e i notturni. Campana nomina proprio questo Faust proprio come se fosse una fonte di ispirazione per lui, il suo alter ego. Ecco, lui si identifica in Faust e sono presenti, dice la critica, espliciti richiami testuali alla scena Notte di Valpurga della tragedia goethiana, parzialmente tradotta da Campana in una lettera del settembre 1917. Leggo ancora questa nota critica di Luca Tognocchi. Dice Luca Tognocchi: in entrambe le opere, la notte permette la violazione dello status quo e consente all'io di valicare i propri confini. È un po' il discorso che abbiamo fatto in apertura, no? Se il notturno faustiano presenta continue metamorfosi e o travestimenti dei personaggi in scena e include un rituale di iniziazione cui lo stesso Faust prende parte, la notte campaniana diventa luogo e momento di trasformazione, secondo modalità carnevalesche e di iniziazione di culti misterici che verranno studiati e approfonditi. È un po' un girare attorno a questo argomento del vedere, del guardare, dello speculare sulla realtà attraverso la chiave di una fantasia contorta, quale poteva essere quella di Dino Campana, identificandosi nel mito di Faust, perché in realtà poi quello di Faust è un vero e proprio mito.
a una troia dagli occhi ferrigni, coi tuoi piccoli occhi bestiali mi guardi e taci e aspetti e poi ti stringi e mi riguardi e taci. La tua carne goffa e pesante dorme intorpidita nei sogni primordiali. Prostituta, chi ti chiamò alla vita? Donde vieni? Dagli acri porti tirreni, dalle fiere cantanti di Toscana o nelle sabbie ardenti voltolata? Fu la tua madre sotto gli scirocchi, l'immensità ti impresse lo stupore nella faccia ferina di sfinge, l'alito brulicante della vita, tragicamente come all'ionessa ti disquassa la tua criniera nera. E tu guardi il sacrilego angelo biondo che non t'ama e non ami e che soffre di te e che è stanco ti bacia.
Ecco, abbiamo ascoltato Carmelo Bene che ci ha letto A una troia dagli occhi ferrigni, una composizione poetica tratta dai Canti Orfici di Dino Campana.
Francia che arriva, Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza ti ama come Anna racconta l'ultima Francia, com'era grigia, com'era triste. Anna racconta un nuovo lavoro, sempre camice, solo camice. Anna ti sembra di essere pazza. Anna la piazza ti ama con me. Che mi porta via e vuole bere, vuole parlare, si infila in osteria. Forse stasera ha voglia di amore. Anna più bella che pazza. Anna la piazza ti ama. Come Anna troviamo tanti amici. Uno comincia. Discussione sono momenti quasi felici. Anna mi guarda, faccio il buffone. E dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa, che dice di no. Da sola, ti è già stancata di prenderci in giro, e Luigi Nono è un coglione. L'alternativa nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione. Anna si arrabbia, basta parlare, Anna si alza, andiamo via, e mentre la strada mi fa perdonare, c'è Anna che brinda alla sua anarchia. Anna imprendibile, più di un momento, Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Toglie il reggiseno quando è tardi e notte e tu sei stanca e la tua voglia come il tempo manca. Non sarò per te un esattore di una lacrima 21 volte al mese, non conterò i giorni alle tue lune per far l'amore senza rimborso spese. Non sarò per te solo lo specchio di una faccia che non cambia mai vestito, non sarò il tuo manico di scopa travestito da manto da marito, non sarò quel cielo grigio quel mattino, il dentifricio che fa pugni con il vino, non sarò la tua consolazione e neanche il padre del tuo prossimo bambino. Per questa volta almeno sarò la tua libertà, per questa volta almeno solo la tua libertà, per questa volta almeno la nostra libertà è la piazza calda e dolce di questa città.
Abbiamo ascoltato Claudio Lolli in Anna di Francia. Si dice che Dino Campana fosse solito, quando era concentrato, estraniarsi da tutto ciò che lo circondava. Viveva solo per se stesso e per quello che gli passava nella mente in quel momento, no? Anche nelle condizioni ambientali meno propizie. Lui riusciva a lavorare di lima dentro a un bar sulle carte dei suoi manoscritti, anche quando tutto intorno ferveva il tumulto delle discussioni più animate, alle quali lui non partecipava, perché riusciva a trovare questa concentrazione assoluta nel suo lavoro. Si parla di autoritratto per quel che si riferisce al lavoro poetico di Dino Campana. E sì, io penso che si tratti di un poeta che ha fatto di se stesso, della propria persona, del proprio percorso umano, in qualche maniera, il protagonista della sua opera artistica. È lui nei Canti Orfici, è lui che racconta, che vede con occhi particolari, si guarda attorno, Campana, e riesce a trovare poesia anche nella volgarità, anche nelle cose più banali. E questa è la grande magia, l'arte dei grandi poeti. I grandi poeti riescono a scovare la poesia ovunque, anche in un tombino, anche nelle cose più putride. Il grande poeta riesce a incarnare la poesia. Ritorniamo un attimo anche sul significato della trasfigurazione faustiana. In questo Faust era giovane e bello, che poi ha dato il titolo a quello che diventò il mio saggio con gli allievi, dedicato appunto a Campana, sulle opere di Campana, insomma. Faust era giovane e bello, aveva i capelli ricciuti. Ecco, questo chi è? È lui stesso, chiaramente, no? Che si identifica, che coincide anche in qualche modo, se vogliamo, in maniera estetica e fisica, con il Faust, con questo ragazzo, dalla vita, chiamiamola, abbastanza sgangherata, che segue i piaceri del mondo, no? Campana si maschera, ecco, in realtà, mette la maschera di Faust, no? Diciamo, in parte perché si identifica con Faust, in parte per nascondere la sua vera natura. E in questa dicotomia, in questo essere e non essere Faust, sta un po' la chiave di volta per riuscire a decifrare la poesia di Campana, che non è sempre facile, non è sempre un compito agevole.
E cade la pioggia e cambia ogni cosa, morte e la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita, la morte e la vita rimangono uguali, la morte e la vita rimangono uguali. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore abbastanza un minuto, per il dolore abbastanza un minuto. E verrà il tempo di dire parole, quando la vita una vita darà. E verrà il tempo di fare l'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via come fanno gli uccelli, e dove vanno nessuno lo sa. Ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. E cade la pioggia e cambia ogni cosa, la morte e la vita non cambiano mai. L'estate è passata, l'inverno alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono uguali.
Guccini e i Nomadi, per fare un uomo. Per capire un po' meglio la relazione che corre tra Campana e questo Faust, ricordiamo, abbiamo già avuto modo di parlare di Faust in altre circostanze. Comunque ricordiamo che questo si riferisce alla cultura tipicamente tedesca, no? Il Dr. Faust o Dr. Faustus, che poi in forma abbreviata diventa Faust. Che buffo, in italiano perde quasi il suo fascino, perde la sua scorza misteriosa, mitica, no? Perché lo chiamiamo Fausto, ma Fausto veramente è veramente ridicolo riferito a questo personaggio. È il protagonista comunque di un racconto popolare tedesco che è stato usato come base per numerose opere di fantasia. E vediamo più in particolare il Faust di Goethe, un dramma pubblicato nel 1808, ed è anche una delle opere più famose proprio di Goethe, ritenuta inoltre una delle più importanti, pensate, della letteratura europea e mondiale. E si ispira appunto alla tradizionale figura del dottor Faust, che fa parte della tradizione letteraria europea. Il poema racconta il patto tra Faust e Mefistofele e il loro viaggio alla scoperta dei piaceri e delle bellezze del mondo. È una chiara condanna del periodo della Rivoluzione francese. Insomma, ci sono sempre poi questi addentellati, questi sottili riferimenti all'attualità politica, no? Cioè di quello che sta avvenendo in quel momento nel mondo, e che i grandi scrittori assorbono, metabolizzano e poi riversano nelle loro opere. Quindi, come evolve la storia. Detto in soldoni, in pratica questo Faust si vende l'anima a Mefistofele, al diavolo, e parte per un viaggio insieme a Mefistofele. Faust, il dottor Faust, che nel frattempo ha ritrovato la sua giovinezza, ecco il calibro che poi usa Campana nell'accordare se stesso con Faust. Faust ritrova la sua giovinezza grazie a un filtro somministratogli da una strega, e incontra in una città medievale una deliziosa creatura, ingenua e candida, si chiama Margherita, e chiede aiuto al diavolo, a Mefistofele, per conquistare questa Margherita. Ben presto Margherita si innamora di lui, è chiaro che per intercessione del diavolo tutto si può ottenere. Margherita si innamora di lui e gli si concede. L'attimo d'amore e di gioia è subito sommerso da una serie di dolorose tragedie. La madre di Margherita infatti muore, e così Valentino, il fratello della ragazza. Valentino infatti vuole vendicare l'onore della famiglia e viene ucciso da Faust in duello. Margherita sopprime nella sua disperazione il bambino che le è appena nato e finisce in carcere. Faust, all'oscuro della sua tragica fine, è trascinato da Mefistofele a un sabba, questo concilio delle streghe, no? Delle potenze demoniache. Ma proprio quando, sedotto da Mefistofele, che non vuole che l'amore per Margherita lo salvi, sta per abbandonarsi alla voluttà dei sensi, gli compare davanti l'immagine dell'amata con un sottile cerchio rosso attorno al collo. Mefistofele è allora costretto a rivelare la tragedia di Margherita, e Faust lo obbliga a trasportarlo nel carcere dove langue il suo povero amore. Invano le offre la salvezza. Margherita, infatti, benché impazzita, è conscia della necessità del suo castigo e respinge l'aiuto di Faust e del suo compagno, preferendo l'espiazione. Quando muore, una voce dall'alto grida: «È salva!». La tragedia rappresenta in questa prima parte l'impossibilità per Faust di conciliare l'amore con la sua irrequieta tensione che lo induce a non appagarsi mai, ad autoadoperarsi continuamente. Ecco dove Campana si aggancia per creare questa similitudine, no? Questa similitudine tra lui e questo personaggio. Diciamo che tutto il nucleo dell'opera di Goethe sta in questo verbo streben, il verbo streben, cercare, tendere a una meta, aspirare a qualcosa, no? Con tutti i mezzi. Il perpetuo tendere ad una meta, all'evoluzione di se stessi, alla realizzazione di se stessi, che poi è insita nell'animo umano. Ognuno di noi, ogni uomo, tende a uno scopo, tende a una meta, tende a una realizzazione, forse anche comprarsi una bella automobile, insomma, no? Oppure a conquistare una bella donna o altre aspirazioni, a vincere nella carriera, a essere vincente nella carriera, no? Quest'ansia di azione, ad appagarsi di un obiettivo, e in quest'ansia l'essere umano, l'individuo umano, è disposto anche a cedere la propria anima al diavolo. Vi ho voluto proprio in maniera succinta, breve, stringata, ricordare la storia di Faust, perché altrimenti non capiremmo questo Faust era giovane e bello che Dino Campana assume come suo alter ego, cioè che lui vuole in qualche maniera ribadire e sancire la sua appartenenza a quella sfera di individui tormentati, comunque tormentati in tutti i sensi, e che vedono la vita come il raggiungimento comunque di uno scopo, di un traguardo, ma questo però, questo accanimento, questa sostanza, diciamo, questa ebollizione interiore, questa sostanza incandescente può portare veramente alla follia.
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo 2 cowboy, bang bang, di colpo lei, bang bang, lei si voltò, bang bang, di colpo lei, bang bang, a terra mi gettò. Non si può fermare il tempo, non si può mutare il vento. 15 anni aveva lei, ricordo quando mi baciò, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei mi baciò, bam bam, e a terra mi gettò. Ci sarà chi quei colpi sparerà, sempre il mondo ci sarà chi quei colpi sparerà. 20 anni all'improvviso, senza dir perché né dove, se n'è andata, lei mi ha ucciso come fosse un colpo al cuore, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, lei se ne andò, bam bam, a terra mi lasciò.
Corpo, il tuo profumo mi velava gli occhi, io non vedevo il tuo corpo, un dolce e acuto profumo, là nel grande specchio ignudo nel grande specchio ignudo velato dai fumi di viola, in alto baciato di una stella di luce, era il bello e dolce dono di un dio, e le timide mammelle erano gonfie di luce, e le stelle erano assenti, e non un dio era nella sera d'amore di viola. Ma tu, leggera, tu sulle mie ginocchia sedevi, cariatide notturna di un incantevole cielo. Il tuo corpo, un aereo dono sulle mie ginocchia, e le stelle assenti, e non un dio nella sera d'amore di viola. Ma tu, nella sera d'amore di viola, ma tu, chinati gli occhi di viola, tu, ad un ignoto cielo notturno, ti avevi rapito una melodia di carezze, ricordo, cara, lievi, come l'ali di una colomba tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra, alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi. Oh, non accenderle, non accenderle, non accenderle. Tutto è vano, vano il sogno, tutto è vano, tutto è sogno, amore. Primavera del sogno, sei sola che appari nel velo dei fumi di viola, come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio cuore. Or resta, or resta, or resta, non attristarti, o sole. Salivano voci e voci e canti di fanciulli e di lussuria per i ritorti viti dentro dell'ombra ardente, al colle, al colle, all'ombra dei lampioni verdi, le bianche, colossali prostitute sognavano sogni vaghi nella luce bizzarra, al vento, il mare nel vento mesceva il suo sale che il vento mesceva e levava nell'odor lussurioso dei viti, e la bianca notte mediterranea scherzava con le enormi forme delle femmine tra i tentativi bizzarri della fiamma di svellersi dal cavo dei lampioni. Esse guardavano la fiamma e cantavano canzoni di cuori in catene. Tutti i preludi erano taciuti, oramai, la notte, la gioia più quieta della notte, era calata. Le porte moresche si caricavano e si attorcevano di mostruosi portenti neri, nel mentre sullo sfondo il cupo azzurro si insenava di stelle. Solitaria troneggiava ora la notte, accesa in tutto il suo brulicame di stelle e di fiamme, avanti come una mostruosa ferita profondava una via. Ai lati dell'angolo delle porte, bianche cariatidi di un cielo artificiale, sognavano il viso poggiato alla palma. Ella aveva la pura linea imperiale del profilo e del collo, vestita di splendore opalino, col rapido gesto di giovinezza imperiale traeva la veste leggera sulle sue spalle alle mosse, e la sua finestra scintillava in attesa affinché dolcemente gli scuri si chiudessero su di una duplice ombra. Ed il mio cuore era affamato di sogno per lei, per l'evanescente come l'amore evanescente, la donatrice d'amore dei porti, la cariatide dei cieli di ventura, sui suoi divini ginocchi, sulla sua forma pallida, come un sogno uscito dagli innumerevoli sogni dell'ombra, tra le innumerevoli luci fallaci, l'antica amica, l'eterna chimera, teneva tra le mani rosse il mio antico cuore. Ritorno nella stanza ove le schiuse sue forme dai velari della luce io cinsi un alito tardato, e nel crepuscolo la mia pristina lampada in stella, il mio cuor vago vi ricordi ancora. Volti, volti, cui risero gli occhi a fior del sogno voi, giovani aurighe per le vie leggere del sogno che inghirlandai di fervore, o fragili rime o ghirlande d'amori notturni dal giardino, una canzone si rompe in catena fievole di singhiozzi, la vena è aperta, arido rosso e dolce, e il panorama scheletrico del mondo. Oh, il tuo corpo, il tuo profumo mi velava gli occhi, io non vedevo il tuo corpo, un dolce e acuto profumo là, nel grande specchio ignudo, nel grande specchio ignudo velato dai fumi di viola, in alto baciato di una stella di luce, era il bello e dolce dono di un dio, e le timide mammelle erano gonfie di luce, e le stelle erano assenti, e non un dio era nella sera d'amore di viola, ma tu leggera tu sulle mie ginocchia sedevi, cariatide notturna di un incantevole cielo, il tuo corpo un aereo dono sulle mie ginocchia e le stelle assenti, e non un dio nella sera d'amore di viola, ma tu nella sera d'amore di viola, ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze, ricordo cara lievi, come l'ali di una colomba tu le tue membra posasti sulle mie nobili membra, alitarono felici, respirarono la loro bellezza, alitarono a una più chiara luce le mie membra nella tua docile nuvola dai divini riflessi. Oh, non accenderle, non accenderle, non accenderle, tutto è vano, vano è il sogno, tutto è vano, tutto è sogno, amore, primavera del sogno, sei sola che appari nel velo dei fumi di viola, come una nuvola bianca, come una nuvola bianca presso al mio cuore, or resta, or resta, or resta, non attristarti, o sole.
Ecco, abbiamo ascoltato questa particolarissima interpretazione di un grande del teatro della prosa italiana, Carmelo Bene. Carmelo Bene che ha letto Il viaggio e il ritorno dai canti orfici di Dino Campana. Carmelo Bene amava le letture di poeti intensi, forti, particolari, caratterizzati, come può essere Dino Campana, ma non fu l'unico. Che trovò in Carmelo Bene l'interprete ideale, direi. Vale la pena di spendere due parole su Carmelo Bene, sul suo modo di dire la poesia, quasi cantato, questa sua nasalizzazione particolare, questo tendere a cantare la poesia, a rivestire la poesia di un'armonia di suoni particolari. Non ci dimentichiamo che la poesia è anche musica, che il vero poeta cerca nel verso non solo i contenuti, ma anche la musicalità. La poesia è una forma di musica. La poesia è veramente una forma di musica. Carmelo Bene insegnava che la fonè per l'attore è l'elemento indispensabile. Fonè, suono, dal greco suono, il suono puro, il cercare il suono, il cercare di costruire con la parola anche una musica dove la musica non è scritta su uno spartito, su un pentagramma, ma la musica deve essere trovata dall'interprete e deve diventare un tutt'uno, deve essere un tutt'uno con l'interpretazione dei versi, della poesia, ma anche con le intonazioni che in teatro vengono date ai personaggi, soprattutto per quel che si riferisce al teatro classico. Ecco, abbiamo speso due parole su Carmelo Bene, che secondo me si accorda perfettamente con la poesia di Dino Campana.
Dalla mia finestra sul cortile vedo mille finestre illuminate, sento voci di gente felice, come forse felice sei tu. Ed io sono solo, solo in questa casa senza vita, in questa casa senza voci, è casa mia dove io sognavo di vivere con te, dove io sognavo di vivere con te. Sento voci di gente felice, come forse felice sei tu. Ed io sono solo, solo in questa casa senza vita, in questa casa senza voci. È casa mia dove io sognavo di vivere con te, dove io sognavo di vivere con te, dove io sognavo.
Dalla mia finestra sul cortile, una vecchia canzone di Domenico Modugno. Purtroppo l'artista è molto spesso condannato alla solitudine, un po' per il suo carattere, un po' perché vivere con un artista non è così semplice. E questo fu uno dei motivi di infelicità di Dino Campana. Ne parleremo più diffusamente, parleremo dei suoi rapporti, soprattutto della sua relazione tempestosa con Sibilla Aleramo, questa scrittrice che era, sì, certamente innamorata di Dino Campana, però era anche molto attaccata, molto innamorata della sua libertà. Campana scriveva, a proposito sempre di Fausto, scriveva: «Oh, ricordo, ero giovine, la mano non mai quieta poggiata a sostenere il viso indeciso, gentile di ansia e di stanchezza. Prestavo allora il mio enigma alle sartine levigate e flessuose, consacrate dalla mia ansia del supremo amore, dell'ansia della mia fanciullezza tormentosa, assetata». Questo enigma esistenziale, che in genere ha ansia in Campana, nel poeta degli Orfici, questo enigma lo presta Campana alle sartine levigate e flessuose come statue, e il verbo prestare è indicativo di qualcosa, scrive la critica, di qualcosa che si concede temporaneamente e che poi torna indietro, cioè amori occasionali, quantunque consacrati da quell'ansia del supremo amore, stilema prettamente teologico. E scrive ancora, lascia scritto ancora Campana: «Tutto era mistero per la mia fede. La mia vita era tutta un'ansia del segreto delle stelle, tutta un chinarsi sull'abisso. Ero bello di tormento, inquieto, pallido, assetato, errante, dietro le larve del mistero, poi fuggì». Campana si descrive giovane o giovine, bello di tormento, e bello di tormento è un'affermazione che caratterizza molto quest'uomo, perché anche il tormento, anche il mostrare nelle sembianze un tormento interiore ha un suo fascino, ha una sua bellezza. Diciamo che la maschera di Faust, che ritorna comunque, che ritorna sempre, è comunque calzante, perché Campana, insoddisfatto del proprio sapere, delle discipline apprese all'università, correggerà la chimica che studiava a Bologna in alchimia e sarà attratto dalle forze magiche e diaboliche della notte, come fu per Faust, in breve. Il breve detto «Faust era giovane e bello» viene così smembrato nella qualificazione dei suoi aggettivi. Il bozzetto si apre con «ero giovane» o «giovine» e si chiude con «ero bello», ossia si dice cos'era per lui essere giovane, essere bello. Ma resta in sospeso la citazione tra virgolette: «un'ansia del segreto delle stelle, tutta un chinarsi sull'abisso», da cui proviene il sostantivo ansia, che si ripercuote perciò per emanazione su tutta la vita, su tutta la storia, sia dell'uomo che del poeta. Chiaramente l'ansia è una condizione patologica della psiche umana. L'uomo che vive preda dell'ansia, vive in una situazione di agitazione continua. L'ansia ci induce, ci costringe a delle attese, ad attendere qualcosa di irreale, di impalpabile, e ci provoca una sofferenza continua. Ecco uno dei motivi della, chiamiamola tra virgolette, pazzia di Dino Campana. Chiudiamo questa puntata perché il tempo è scaduto e ci soffermeremo in maniera più dettagliata a raccontare un po' la vita, la storia di questo uomo poeta definito folle, ma che secondo me appartiene, come ho già detto, a tutta quella schiera di artisti che sono stati poi definiti pazzi, ma che in realtà, proprio attraverso questa loro alterazione, sono riusciti a produrre le opere più significative, più belle della storia, della cultura. Parleremo anche, ci soffermeremo a parlare un po' anche della storia del suo rapporto amoroso con Sibilla Aleramo, perché non fu poco, incise molto su quello che poi sarà un tragico epilogo della vita di Dino Campana, che non possiamo neanche definire poi veramente sancire con il termine specifico di suicidio, perché Campana si lanciò contro questo sbarramento metallico, questo filo spinato, arrugginito, e morì poi, ma non morì sul colpo, morì per una sopravvenuta setticemia dovuta appunto alle ferite riportate quando lui si scagliò contro questa recinzione. Ecco, cari amici ascoltatori, devo salutarvi. Ci sentiamo alla prossima trasmissione. Parleremo ancora abbondantemente di questo grande poeta. Un caro saluto da Sandro Alba, alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.